Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Sapete che in certi posti, tipo Brasile nelle grandi città, vari posti in Africa, in India, ci sono bambini e ragazzini, l'età di voi, che vivono per strada. La settimana scorsa ho visto una ragazza che a 10 anni, a 7 anni sono morti i genitori e lei aveva 4 fratellini. A 10 anni la nonna con cui viveva, da 7 a 10, è morta. E da 10 anni in poi, lei da sola, senza appoggi, ha allevato i 4 fratellini. Che il più giovane aveva, cosa aveva, 3 anni. Cioè lei ha allevato da sola, spesso non avevano da mangiare, spesso non avevano cibo in casa, spesso non avevano niente, e lei ha curato, lavato, insegnato, ha lavorato per avere qualcosa da mangiare. Ci sono tanti bambini che vivono per strada in situazioni atroci, terribili, violente, con tanta sofferenza. Allora immaginate un ragazzino che già da vari anni vive per strada. Ci sono bambini anche 5-6 anni che vivono per strada, senza genitori. Immaginate un ragazzino che ha 10 anni e già da vari anni vive per strada in uno di questi posti, una vita terribile, piena di sofferenza, subisce violenza, crescendo male, chiaramente non ci sono buone influenze nella sua vita. E questo ragazzino viene adottato da una famiglia italiana piena di amore. Per poter adottarlo, questi nuovi genitori, viaggiando fino a quel paese, pagando tante spese di avvocati a grande sacrificio, tanta burocrazia, tante fatiche, ma alla fine riescono ad adottarlo e lo portano a casa come il loro figlio. Lui è legalmente e con amore il loro figlio. Ora, anziché vivere per strada a una camera sua, anziché andare a letto la notte a dormire pieno di paura, cosa succederà durante la notte quando vivi per strada, non c'è nessuna protezione, lui va a letto circondato di amore, in tutta sicurezza. Anziché conoscere la fame e le difficoltà, ogni suo bisogno viene soddisfatto con tanto amore e cura. Alla luce di questo, pensando a quello che era la sua vita e quello che è la sua vita ora, che senso avrebbe per lui di voler uscire di casa e andare nella città dove abita adesso e vivere per strada di nuovo? Che senso avrebbe per lui di tornare al vecchio stile di vita? Che senso avrebbe per lui di dire no, non mangio in casa, vado a cercare nei bidoni quello che posso trovare come prima? Sarebbe una cosa assurda. Come sarebbe se li tornassi a cercare persone come la vecchia compagnia che lo avevano messo su una strada bruttissima? Sarebbe assurdo, sarebbe stoltezza. Avendo ricevuto una nuova vita, l'unica scelta ragionevole sarebbe di vivere questa nuova vita, giusto? Cioè, non sarebbe solo buon senno di vivere la nuova vita, godere l'amore dei genitori, stare in casa, godere la cura dei genitori, crescere come loro, godere le meravigliose benefici della nuova vita provveduta dai suoi genitori. Godere la benedizione più grande, l'amore dei suoi genitori. Questa storiella rispecchia in un piccolo senso, modo, la nostra situazione come credenti salvati da Dio. Noi stiamo studiando la lettera agli Efesini. Finora, per ben 3 capitoli, Paolo ha spiegato l'immensità della nuova vita che Dio ha dato a chi ha salvato. Non abbiamo trovato comandamenti, doveri, abbiamo trovato quello che era la nostra condizione e quello che Dio ha fatto e quello che è la nuova vita e la vita eterna in Cristo Gesù. Abbiamo visto come la salvezza è un'opera con origine nell'eternità passata, che porterà frutto e benedizione per tutta l'eternità futura. È un dono di infinito valore che durerà per tutta l'eternità. È una vita eterna. Allora, dopo aver spiegato la nostra condizione passata e quello che Dio ha fatto per salvarci, e dopo aver parlato e pregato che possiamo comprendere l'amore incomprensibile di Dio, è troppo grande, sorpassa la conoscenza, adesso, in capitolo 4 in poi, Paolo spiega come vivere questa novità di vita. Infatti, tutto il resto dell'epistola, 4, 5 e 6, è una spiegazione di quello che è la via di uno che è stato adottato, la via in cui camminare. Come dobbiamo camminare adesso che siamo figli di Dio? Come camminiamo in novità di vita? Allora, vogliamo iniziare a considerare oggi capitolo 4, 5 e 6, affinché possiamo godere le meravigliose benedizioni, i benefici eterni della nuova vita che abbiamo in Gesù Cristo. Soprattutto che possiamo godere l'amore di Dio. Perché se quel figlio lascia casa e torna a vivere in città e comincia a mangiare dai bidoni e comincia a stare fuori la notte con la vecchia compagnia, lui è figlio, ma è un figlio che non sta godendo per niente i benefici di essere figlio. Leggiamo Efesini 4 da 1 a 3. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Allora c'è molto da vedere qui e Dio volendo vediamo quello che abbiamo qui. Qui troviamo un comandamento che per tre capitoli verrà descritto più a fondo. Troviamo un comandamento che per i prossimi tre capitoli, tutto il resto di 4, 5 e 6, verrà spiegato più a fondo. Il comandamento, molto semplice, è: vi esorto a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. E poi, da quel punto, il resto del libro dell'Epistola, Paolo spiegherà cos'è questo modo degno. Spiegherà. Paolo menziona all'inizio che è il prigioniero del Signore. È il prigioniero a causa del Vangelo. Quanto dobbiamo affaticare per essere luce nel mondo? Paolo era disposto ad essere in carcere, ad essere lapidato, ad essere frustrato, ad essere odiato, ad essere avere fame, ad essere naufragiato. Quanto sei tu disposto a subire dagli altri per essere luce? Quanto sei disposto, grazie a Dio, che noi abbiamo il Vangelo perché ci sono state le persone pronte a parlare con noi e tramandare nei secoli a noi a grande costo? All'inizio di questo brano, Paolo dice una parola importantissima. Lui scrive la parola dunque. Io dunque, nel nome di Gesù Cristo, come apostolo, avendo ricevuto da lui il mio insegno, vi comando a camminare in modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati. Ma io dico questo dunque. Dunque vuol dire alla luce di quello che è stato detto precedentemente. Infatti, 4, 5 e 6, capitoli 4, 5 e 6, sono il dunque del capitolo 1, 2 e 3. Questo versetto è il cardine del libro di Efesini. Tutto prima è quello che Dio ha fatto per noi, tutto dopo, più o meno, è quello che noi dobbiamo fare come frutto di quello che Dio ha fatto per noi e in noi. Quella famiglia che dice adesso tu devi mangiare da noi, anziché andare a cercare dai bidoni. Visto che ti abbiamo adottato, visto che tu sei nostro figlio, visto che provvederemo tutto in modo perfetto per te, qui è come bisogna vivere. Questo è quello che sta dicendo qua Paolo. Allora, cos'è quello che è stato prima? Chiaramente non c'è tempo di dire tutto, abbiamo visto tanti sermoni sui primi tre capitoli. Ma cos'è venuto appena prima di qui? Cos'è venuto appena prima di questo dunque? La preghiera di Paolo, che possiamo conoscere l'amore di Dio che sorpassa la conoscenza, affinché siamo riempiti di tutta la pienezza di Dio. E lui dice: voi siete stati amati così, un amore così grande, che ci vuole un'opera divina per voi di comprendere questo amore. E io prego che comprenderete di più questo amore. Allora, dunque, avendo quello, ecco come vivere. Siete stati chiamati a questa vocazione, a questa chiamata. E vi dico adesso come vivere questa chiamata. Alla luce di tutto questo, alla luce della verità che siamo stati salvati dalle tenebre alla luce, dalla morte eterna alla vita eterna, da essere figli di ira ad essere figli di Dio, ad essere sotto ira ad essere ricoperto dall'amore di Dio. Alla luce di tutto questo, Dio ci chiama a camminare in modo degno di questa vocazione a cui siamo stati chiamati. Che assurdo sarebbe vivere diversamente. Che assurdo sarebbe non voler stare in casa, non voler godere la comunione del padre nuovo, la famiglia nuova, le benedizioni in casa. Quindi, alla luce di tutto quello che abbiamo ricevuto, Dio ci esorta, tramite Paolo, a camminare in modo degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. E siamo stati chiamati ad essere figli amati di Dio. Quindi è una cosa semplice, camminare in modo degno di questa preziosa, meravigliosa, eterna vocazione. Questo comandamento di camminare in modo degno è, ricordate, quando leggete il resto del libro, è la base del resto del libro. È proprio la base del resto del libro. E troviamo questo spesso nelle epistole. Romani 12, cosa dice? Cosa dice Romani 12? Capitolo 12, versetto 1. Sì, ma prima di quello. Cioè, le parole all'inizio. Vi esorto, dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Vi ho spiegato la misericordia di Dio, di avervi salvato per grazia. Alla luce di quello, vi esorto, dunque, fratelli, a presentarvi i vostri corpi come sacrificio vivente. I comandamenti di Dio sono un dunque di quello che Dio ha fatto per noi. E perciò vogliamo considerare questo modo degno di camminare, perché rispecchia la nostra vocazione. E qual è la vocazione ancora? Qual è la vocazione, quello a cui siamo stati chiamati? Siamo stati chiamati ad essere figli amati di Dio. Siamo stati chiamati a passare l'eternità nella presenza di Dio, nell'amore. Siamo stati chiamati dalla luce, dalla schiavitù del peccato, lo condanna alla presenza di Dio, dalle tenebre alla luce. Siamo stati chiamati a godere l'amore di Dio per sempre, a stare nella presenza di Dio tre volte santo. Notate che a cui siete stati chiamati. Siamo stati chiamati. Verbo nel passivo. Non si arriva alla salvezza cercando Dio. Si arriva alla salvezza che Dio ha cercato noi. La Bibbia dice in Romani 10: chiunque chiama sul nome di Gesù sarà salvato. Ma chi è che chiama sul nome di Gesù? Quelli che sono stati chiamati da Dio. Gesù dichiara in Giovanni 6,44: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, perché noi non vogliamo Dio di natura. Di natura siamo morti, Efesini 2. e Dio ci vivifica. Perciò quando arrivo a Dio non posso dire io ho cercato Dio. Sì, ho cercato Dio perché Dio mi aveva cambiato, mi aveva vivificato. Allora tutta la gloria a Lui. Mentre consideriamo adesso i comandamenti che stiamo per leggere, che descrivono in dettaglio, cominciano a descrivere cosa vuol dire camminare in modo degno della vostra vocazione, ricordate, non oggi, per tutta la vita, ricordate per tutta la vita che avere i comandamenti è un privilegio, perché vuol dire che siamo figli di Dio, che Dio ci ha chiamati a sé dalle tenebre. Allora, cosa vuol dire camminare in modo degno della nostra vocazione? Molto semplice. Vuol dire semplicemente che il nostro cammino dovrebbe rispecchiare l'immensità del privilegio che abbiamo di essere figli di Dio, salvati dalla morte eterna per stare per sempre nella presenza di Dio nell'amore. Il nostro cammino dovrebbe solamente rispecchiare il privilegio che abbiamo di essere in Cristo. Dobbiamo vivere in base alla salvezza che abbiamo ricevuto. Non vuol dire niente di più. Come povero paragone, e non esistono paragoni minimamente simili, ma immagina uno che lavora nell'aeronautica come pilota, ma il suo sogno, insieme con 20.000 altri piloti, sarebbe di essere scelto per andare sul laboratorio spaziale. Ma ci sono migliaia che vorrebbero essere scelti. E lui viene scelto. Lui viene scelto di poter andare e passare dei mesi sopra lì, che è un sogno per tante persone, anche quanti che non sono piloti, che non ci andranno mai. Milioni vorrebbero fare quello. E questo viene scelto. Allora, chi riceve questo privilegio, che non si può pagare, deve essere loro a scegliere te. Tu puoi offrirti, ma nessuno può essere accettato se non sono loro che scelgono te. Chi riceve questo privilegio riceve insieme una serie di comandamenti di come vivere. Deve tenersi in forma, deve studiare questo, deve prepararsi con addestramento di quello, deve capire una marea di cose. Ma non vede queste sono regole pesanti. Piuttosto fanno parte del privilegio. Fanno parte del privilegio. Chi viene scelto di andare nello spazio deve sottoporsi a un rigoroso tempo di addestramento, ma lui non vede questo come qualcosa di pesante. Uffa, guarda tutte queste regole, sono comandamenti gravosi. Cosa dice? Oh, Signore, grazie per questo privilegio di andare e vedere la terra da sopra. Questo mondo che tu hai creato, di vederlo come un gioiello nello spazio. Di capire più delle tue leggi meravigliose, di capire la gravità, essendo senza la gravità. Signore, grazie. E le regole, i comandamenti di come devi comportarsi non sono gravosi, perché concentra su il privilegio immenso che ha, come dico, un poverissimo paragone. Però prego che può farci capire che i comandamenti sono solo un dunque del privilegio. E quindi dobbiamo capire che mai ma mai sono comandamenti gravosi. Dobbiamo camminare in modo che rispecchia la vocazione di essere figli di Dio, che sarebbe il modo degno della nostra vocazione. E allora, dal versetto 2 in poi, Paolo comincia a spiegare cos'è questo cammino degno. Leggo di nuovo da 1 a 3. Io dunque, il prigioniero per il Signore, vi esorto a camminare nel modo degno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri nell'amore, studiandovi di conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Un elenco qui di vari aspetti di un cammino degno, un elenco che si allargerà man mano che andiamo avanti in 4 e 5 e 6. La prima cosa che vediamo, se mettiamo insieme questo, produce l'unità dello spirito nel vincolo della pace. E quello che sta per dire prima riguarda quello che produce l'unità nello spirito. E allora dice, di camminare in modo degno con ogni umiltà e mansuetudine. Con ogni umiltà e mansuetudine. Perché senza l'umiltà sarebbe impossibile avere un cammino degno. Inoltre, l'umiltà è il primo passo necessario per poter iniziare ad avere unità nel corpo di Cristo. L'umiltà. Non conoscenza. Non impegno. Ma umiltà. Tu non sai tanto? Non è un problema. Tu non puoi fare tanto? Non è un problema. Hai umiltà. Allora sei importante nel regno di Dio. Allora sei utile a Dio nel suo regno. Essere umile non vuol dire vedersi, ah, io sono un verme, io sono un fallimento. Non vuol dire, ah, io non posso fare niente. In Romani 12 leggiamo dell'importanza di avere un concetto sobrio di se stesso. In un brano che sta parlando dei doni spirituali. Se io ho un certo dono e tu hai un altro dono, riconosci il dono per poi usare il dono e riconoscere, no, Dio mi ha dato questo, devo usarlo per la sua gloria, non è orgoglio. E dire, oh no, io non posso fare niente, non è umiltà. Essere umile non è di negare le capacità e i doni che Dio ti ha dato, piuttosto essere umile è riconoscere che tutto quello che hai e tutto quello che sei viene da Dio, e puoi dare la gloria a Lui per tutto quello che compi. Non cercare mai gloria per te stesso. Non vantarti mai di qualcosa che hai fatto, perché quello che hai fatto con la grazia di Dio. Essere umile è anche dare preferenza agli altri, anziché cercare la primizia per te stesso, e pensare ai loro bisogni, ai loro preferenze. Di stimare gli altri più di te stesso. Questa è l'umiltà. L'essere umile ti permette, perché ricordate che il traguardo è avere unità. Unità in casa, unità in chiesa, unità fra il corpo di Cristo. Essere umile ti permette di facilmente sopportare i peccati degli altri, soprattutto nei tuoi confronti. Come in tutto, Gesù Cristo è l'esempio perfetto dell'umiltà. Com'era Gesù? Che tipo di cuore aveva Gesù contro quei soldati romani che con tanta cattiveria hanno messo i chiodi nelle mani e l'hanno messo sopra la croce? Che cuore aveva Gesù nei loro confronti? Cosa ha detto dalla croce riguardo a loro? Padre, cosa ha detto? Perdona loro. Perdona loro, quegli uomini che mi hanno inchiodato, quegli chiodi grossi nelle mie mani, nei miei piedi, mi hanno messo sulla croce. Perdona loro. Gesù è stato disprezzato, oltraggiato e non ha risposto con oltraggio. Gesù non cercava i propri diritti pur avendo ogni diritto. Non cercava la propria gloria pur essendo glorioso. Gesù aveva le qualità che seguono in questi versetti, cioè la mansuetudine, la pazienza, la sopportazione, e tutte queste cose derivano dall'umiltà. E perciò il primo aspetto di un cammino degno della vocazione che abbiamo ricevuto è di camminare con ogni umiltà, seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Dobbiamo anche camminare con mansuetudine, una qualità che sempre va insieme all'umiltà. Mansuetudine è il contrario di ira e di essere irritato quando le cose ci vanno male, quando gli altri non fanno come volevamo o quando peccano contro di noi. Mansuetudine è una prontezza di sottometterti senza lamento a qualunque situazione o difficoltà che la provvidenza di Dio permette nella tua vita. Se qualcuno ti fa del male, mansuetudine e dire, Signore, tu sei sovrano. Quella persona ha peccato contro di me perché tu hai permesso quello, perché tu sai che mi serve. Ed io so che non è quello che merito. Io so che non merito questo, perché con quella persona non ho mai fatto nessun male, ma ho fatto male a te, quindi io merito solo il male da te. Allora non merito quello, merito infinitamente peggio di quello. E accetto quello, perché tu hai permesso quello. Mansuetudine è di restare calmo dentro, davanti a ogni situazione che la provvidenza di Dio permette nella tua vita. Così diceva Giobbe. Quando sua moglie, vedendo tutto il male che è caduto addosso di lui, ha detto, maledice Dio e muore. E cosa ha detto Giobbe? Abbiamo ricevuto il bene di Dio e non riceveremo anche il male? Cosa abbiamo fatto per meritare quel bene? Niente. Allora se Dio vuole darci del male, accettiamo anche quello. Questo è mansuetudine. Gesù Cristo che davanti al Sinedrio, davanti ai soldati, veniva disprezzato, odiato, battuto, frustrato, sputtato in faccia. E lui, con mansuetudine, dice, Signore, Padre mio, sia fatta la tua volontà. Questo sta succedendo, è la tua volontà. Questo è mansuetudine. Qual è la chiave per essere umile e mansueto? Serve, è la base di un cammino degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. Cosa serve? Qual è la chiave per essere umile e mansueto? Perché non è qualcosa che puoi creare in te, non puoi cercare per arrivare all'umiltà e mansuetudine, non puoi farlo. Cos'è la base? Qual è la chiave? Molto semplice. Passare molto tempo nella presenza di Dio. E come si passa il tempo nella presenza di Dio, visto che non si tratta di meditazioni, non si tratta di una cosa fisica, come si passa il tempo nella presenza di Dio? Entrate nelle sue porte con ringraziamenti e lodi. Come puoi passare il tempo nella presenza di Dio? Passando molto tempo ringraziandolo e lodandolo, che vuol dire riconoscendo le sue qualità, i suoi attributi, e lodandolo per questi attributi, qualità e lavori. Perché più vedi di Dio, e più vedi la sua grandezza e delle sue opere che comprendono opere nella tua vita, più sarai umile ad accettare con pace quello che permette nella tua vita, perché sai che è sovranamente in controllo della tua vita. E tu sai che questo è quello che lui ha scelto nella perfetta saggezza e la potenza e l'amore che ha. E sarai calmo, sarai mansueto, sarai umile. La chiave per essere umile è quando per te è difficile accettare certe cose, è perché non stai passando tanto tempo nella presenza di Dio. È una soluzione alla portata di ogni credente. Non dipende dalla conoscenza, non dipende dalla grandi studi, non dipende per quanto è importante, non dipende da quanto è buona la tua chiesa. È alla portata di ogni vero credente di passare il tempo nella presenza di Dio, spesso durante il giorno, adorando Dio e ringraziando Dio. Quella persona sarà umile e sarà mansueta e camminerà in modo degno della vocazione a cui siamo stati chiamati. Un'altra qualità di un cammino degno della nostra vocazione è la pazienza. Attenzione però! La parola greca usata qui non è quello che pensiamo solitamente in italiano quando diciamo pazienza. Infatti, nella vecchia riveduta, quello fatto nel 1927, usavano come parola una parola che è la traduzione dal greco, ed è la parola longanimità, che noi non usiamo più tanto spesso. Non è pazienza come pensiamo noi. Piuttosto, il senso di questa parola, la parola greco, Macrothumos, è di avere grande tolleranza e comprensione nei confronti di chi ti fa del male. Questa parola pazienza, perché c'è un'altra parola pazienza, molto più simile alla parola nostra italiana, questa parola è una parola di uno che subisce dagli altri e non si irrita, e non si agita, e non reagisce dentro né fuori. Questa è la parola pazienza. Proprio questa parola vuol dire quello. uno che subisce del male dagli altri, ingiustamente, parlando umanamente, e rimane calmo e non ha voglia di rispondere, non ha voglia di vendicarsi, non si agita. Questa è la parola pazienza che viene usata qui. Ascoltatemi. La nostra tendenza quando qualcuno ci fa del male è di reagire. Se non esternamente, almeno nei nostri pensieri e nel nostro cuore. La pazienza descrive quel cuore che non reagisce così, che non pone peso sull'offeso subito, ma piuttosto accetta il male senza agitarsi o turbarsi. Noi dobbiamo essere pazienti gli uni con gli altri. Dice, camminare con ogni umiltà e mansuetudine con pazienza. E perché? Perché Dio è tanto paziente con noi. Quando tu pecchi, e quando io pecco, quando tu pecchi, tu stai facendo male a Dio. Tu stai calpestando il sangue di Gesù Cristo. Tu stai offendendo il Creatore. E Dio avrebbe ogni diritto, giustamente, che noi non abbiamo, di fulminarci e subito mandarci nel lago di fuoco. E Dio piuttosto ha tanta pazienza. Se vuoi vedere la pazienza di Dio, guarda come si è comportato con Israele, che anche la disciplina era per il loro bene. Dio ha tanta longanimità nei nostri confronti ed è perciò un modo di rendere la nostra vocazione di essere figli di Dio e di comportarci così con gli altri. E questo promuove l'unità dello Spirito. La pazienza, l'umiltà, la mansuetudine, messe insieme, permette di sopportare gli uni gli altri nell'amore. Nella Bibbia la parola sopportare, di nuovo, non è quello che usiamo in italiano, ha un senso molto diverso. Vuol dire portare, ben volentieri, il peso delle offese e ferite subite dagli altri e di fare questo con amore. Quanto diverso è questo senso biblico dal senso italiano normale? È difficile sopportare. Sopportare in italiano vuol dire tenere dentro, non esplodere con la frustrazione dentro. Vuol dire tenere dentro, lui fa, mi turba, mi pesa, ma mi controllo, autocontrollo e non faccio niente, non rispondo. E quello in italiano sarebbe sopportare. Dentro potreste avere tanta durezza, ma quello non è sopportare biblicamente. Sopportare biblicamente in un cammino che fa parte di un cammino degno della nostra vocazione vuol dire portare i pesi con amore, con tranquillità e con pace dentro, continuando ad amare profondamente la persona, impegnandoti per il bene di quella persona, pregando per il suo bene, pregate per i vostri nemici. Fate il bene a quello che vi fanno del male. E come possiamo vivere così? Come possiamo portare i pesi di feriti e del male che gli altri fanno contro di noi con amore, senza agitarci dentro? Una grande parte della risposta è di proprio ringraziare Dio. Ricordate l'idea di passare il tempo con Dio? Ringraziare Dio tanto per quanto Lui sopporta noi con amore. Ringraziando Dio, come nella preghiera del Padre nostro, Gesù ci insegna a dire perdonaci i nostri debiti come anche noi perdoniamo i nostri debitori. Oh Signore, sì, certo ho da perdonare i miei debitori, ma non è niente in confronto con quanto perdono ricevo da Te anche in questi giorni, Signore. Quando noi teniamo ben presente in mente quanto spesso noi pecchiamo nei confronti di Dio e quanto Dio nella sua santità avrebbe ogni diritto di distruggerci al momento, ma invece Egli è paziente con noi e opera per farci riconoscere e abbandonare il nostro peccato, continua a curarci, quando noi meritiamo spesso solo il male, e se noi meritiamo su questa realtà, troveremo molto più facile agire con vera pazienza e sopportare gli uni gli altri, non come peso, ma con amore. E vivendo così, camminiamo in modo degno della nostra vocazione. e possiamo avere l'unità dello Spirito. Infatti, versetto 3 arriva proprio a quello: studiandovi di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Tramite Paolo, Dio ci comanda di studiarci di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Una parte fondamentale di un cammino degno della nostra vocazione è quello di impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, ovvero di avere vera unità con altri credenti, ma non qualsiasi unità. La parola unità è molto di moda oggi, ma unità dello Spirito. Non dobbiamo vedere la nostra vita cristiana, e questo è un pericolo, non dobbiamo vedere la vita cristiana principalmente come una cosa individuale, mia. Questo è una cosa moderna e molto storto. Ho il mio cammino col Signore, mi chiudo con il mio cameretto e penso a tutti i benefici che io ho. Dio è il mio Padre, Dio mi ama, Dio mi ha salvato, Dio mi ha dato un'eternità eterna. Non trovate questo nella Bibbia. Si trova noi, 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 voi, continuamente, perché siamo parte di un corpo, un unico corpo, il corpo di Cristo, e le membre del corpo non è che ognuno ha la vita sua, ognuno si vede come parte di un corpo, ed è estremamente sbilanciato e sbagliato e pericoloso per un credente di focalizzare maggiormente sulla sua vita personale con Dio. Certo, Dio mi ama, un buon padre ama ognuno dei suoi figli, ma ama i suoi figli e li vede come i suoi figli, e i figli non sono il corpo del padre umano, ma noi siamo il corpo di Gesù Cristo, un unico corpo. Ed è quanto, oh, è tanto importante veramente vederci come tale, vedere che i legami agli occhi di Dio, e quindi sono i veri legami, sono infinitamente più profondi e stretti di qualunque legame sulla terra. I legami in Cristo superano il matrimonio, che dura solo questa vita, superano genitori e figli, perché loro lasciano e formano una nuova famiglia, superano a gran lungo amicizie, tutte cose destinate a concludere e a finire con questa vita. Ma il legame con il corpo di Cristo non finisce con questa vita, va avanti per tutta l'eternità. E dobbiamo impegnarci a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Mille cose possono facilmente danneggiare l'unità dello Spirito. È inevitabile che faremo male l'uno all'altro. È per quello che Paolo ha parlato di avere umiltà e pazienza, che proprio parla quando gli altri ci fanno male, e sopportare, che vuol dire quando gli altri ci fanno male. Abbiamo tutti tante mancanze, tanti peccati gli uni verso gli altri. Siamo tutti diversi, abbiamo tutti idee diverse. È facile non avere unità, ma dobbiamo studiarci a conservare l'unità dello Spirito. Dobbiamo impegnarci a questo. La parola studiandovi, nella frase studiandovi di conservare l'unità dello Spirito, è una parola che vuol dire impegnarsi con diligenza. Vuol dire mettersi da fare, vuol dire sforzarsi a compiere qualcosa, vuol dire descrive un impegno grande fatto con urgenza e diligenza che continua. Quindi si potrebbe anche tradurre questa parola come sforzatevi, oppure come impegnatevi con diligenza. Io vi suggerisco di scrivere nel margine della Bibbia accanto a quel versetto sforzatevi e anche impegnatevi con diligenza, dà più il senso. Studiarti, studiandovi, forse è meno immediato di quale è il senso. La parola stessa, tradotto bene, potrebbe essere impegnatevi con diligenza. Sforzatevi con un impegno di grande diligenza. E perciò dobbiamo impegnarci con diligenza a conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Dobbiamo scoprire quelle cose che ostacolano l'unità e impegnarci con diligenza a togliere giù quelle cose. Una base fondamentale per poter avere l'unità dello Spirito è di essere umili e mansueti, e di sopportare gli uni gli altri nell'amore, perché di natura pecchiamo l'uno contro l'altro. Dobbiamo portare i pesi dei peccati gli uni degli altri con amore per avere unità. Ma che cos'è l'unità dello Spirito? Dobbiamo impegnarci con diligenza a ottenerla e conservarla. Cos'è? Non è un'unità qualsiasi, è l'unità dello Spirito Santo. Quell'unità fondata in una sottomissione allo Spirito Santo. Se non c'è sottomissione a Lui, non c'è l'unità dello Spirito. Si può avere un'unità umana, ma non quello dello Spirito. Quindi non è un'unità in cui in qualche modo si va contro la guida dello Spirito Santo. Per esempio, un'unità fra cristiani che comprende dottrina non biblica? Sì, si dicono che sia biblica, ma non conforme veramente alla Bibbia, non è una unità dello Spirito, perché non è sottomesso allo Spirito Santo che ha ispirato la Bibbia. Un'unità in cui ognuno rispetta la posizione degli altri. Ah, guai a me di giudicare quello che pensi tu, e tu non devi giudicare quello che penso io. Possiamo avere grandi unità, fratelli, ignorando cose in cui, dai, vediamo tante cose diverse. Ma il problema con questa posizione è che non rispecchia la volontà di Dio espressa nella Scrittura, dove Dio ha detto molto chiaramente, allora devo impegnarmi a capire cosa dice la Scrittura e devo avere umiltà quando non è chiaro qualcosa. Ma non possiamo, non è l'unità dello Spirito quando occludiamo qualunque pensiero. Ho fatto una scuola dove c'era, purtroppo direi quasi un vanto del fatto che noi non siamo mica qui a escludere chiunque, basta che abbiamo una base simile e poi tutto il resto accettiamo. E allora il modo di insegnare la Bibbia era letteralmente proprio queste parole. Allora, in questo brano ci sono quelli che dicono che vuol dire questo, altri che dicono che voglio dire questo, e altri che dicono questo. Io tendo a credere che voglio dire questo. Quindi non si dice così dice l'Eterno, non si dice quello, perché ci sarà sempre qualcuno che dirà diversamente. Ma a quel punto la parola di Dio non ha più autorità e crea una grandissima unità, si collabora con tutti, ma non è l'unità dello Spirito, dove c'è un impegno di dire, Signore, la verità appartiene a te, non a noi. Noi dobbiamo comprenderla per sottometterci ad essa. L'unità dello Spirito è possibile quando siamo ripieni dello Spirito Santo. Che vuol dire? Cosa serve per essere ripieni dello Spirito Santo? Molto semplice. Non serve una laurea in teologia. Non serve 10 anni come i credenti dove ho potuto finalmente capire la Bibbia. Cosa serve per essere ripieni dello Spirito Santo? Molto semplice. Riconoscere e confessare i miei peccati. La condizione normale di un credente è di essere ripieno dello Spirito Santo, ma è di non voler riconoscere e abbandonare un peccato che mi ostacola. Quindi un credente salvato da un'ora può essere ripieno dello Spirito Santo, come un credente salvato da 40 anni può essere non ripieno dello Spirito Santo. È molto semplice. Se io ho un atteggiamento sbagliato, se io non sono pieno dello Spirito Santo, mancherò il frutto dello Spirito Santo, che non voglio mancare. Quindi, seguendo la sua guida, seguendo le sue verità, anziché i nostri ragionamenti di quello che dice o non dice la Bibbia. È importante capire questo. Quando un credente sta facendo cose per testa sua, pur dicendo di fare nel nome di Cristo, pur impegnandosi moltissimo nell'opera di Dio, non sta seguendo la guida dello Spirito Santo, anche se dice di seguirlo. Ah, oh, mi sto impegnando per il Signore, guarda quanto faccio per Dio. E perciò unirsi ad uno così vuol dire allontanarti dallo Spirito Santo, perché stai unendoti a uno che non sta seguendo lo Spirito Santo. Quello non è l'unità dello Spirito. Non è l'unità a cui dobbiamo impegnarci con diligenza. Se uno promuove una dottrina che non è conforme alla verità della Bibbia, non sta seguendo lo Spirito Santo, perché è lui che ha ispirato la Bibbia. Quindi, quando si sentono persone che dicono che tutti i credenti devono essere uniti, ma il loro significato è diverso dell'unità in cui uno è sottomesso allo Spirito Santo, si impegna a capire quello che dice Dio nella sua parola, che è dato dallo Spirito Santo, e a sottomettersi a camminare in quella via, quando si parla di unità, dobbiamo stare in guardia, perché oh, quanto ci serve la vera unità. L'unità in cui si rinuncia a se stesso, ai propri traguardi, proprie preferenze, per dare la gloria a Dio e edificare gli altri. L'unità dello Spirito è un'unità in cui i credenti si umiliano insieme davanti a Dio, davanti a quello che lo Spirito Santo ci mostra nella parola di Dio. E quell'unità quando non si lasciano differenze personali a dividerci, e quando non si cerca il proprio beneficio, non si pensa in termini di io, ma io non voglio così, ma io questo, ma io ho un filo diretto con Dio, ma si pensa in termini di noi, che facciamo parte di un unico corpo, e insieme si cerca la gloria di Dio e il beneficio degli altri. Si preferisce l'uno l'altro, si stima di più gli uni gli altri che se stessi. E lì si inizia a camminare e a conservare l'unità dello Spirito. Ed è importantissimo, perché non si può essere usato da Dio se non c'è un'unità dello Spirito. Quindi è importantissimo che ci impegniamo con diligenza di conservare l'unità dello Spirito nella pace, perché quando c'è quell'unità lì, è nella pace. C'è pace, la pace di Dio fra i figli di Dio, e regna in loro, e diventa un legame che vincola loro insieme. E questo è tutto una parte essenziale per camminare in modo degno della vocazione di essere figli di Dio dello stesso Padre. Che cosa succede quando c'è l'unità dello Spirito nella pace? Cosa succede? Il corpo di Cristo diventa un corpo che segue il suo capo, marciando insieme. Diventa un corpo che compie grandi cose per il Signore. Perché essendo un corpo ben legato insieme, e Paolo ne parlerà molto di più in avanti in questo capitolo, cresce in modo solido, vieni edificato affinché ogni membro vieni fortificato, un uomo maturo che non vacilla. I membri deboli vengono curati e i membri più forti vengono curati e crescono insieme verso Cristo. Quando c'è vera unità dello Spirito, non serve sprecare energia e tempo e pensieri cercando di compiere i propri traguardi, o convincere quell'altro che lui vuole tirare là e tu vuoi tirare di qua. Non serve sprecare energia cercando di trovare chi è dalla parte tua affinché si possa prevalere su quelli che sono dall'altra parte. Invece ci sarà un traguardo unico, una mente unica, un cuore unico, e insieme si tira tutti insieme verso un unico traguardo, che non è la gloria nostra, ma è la gloria di Cristo. Quando c'è vera unità dello Spirito, è sempre nella pace. E c'è questo vincolo, la pace di Dio che regna sopra questo gruppo, questo corpo. Diventa un'oasi di pace. E Dio muore in un mondo di conflitto ed egoismo e concorrenza. E fratelli, noi possiamo vivere questo quotidianamente anche in casa. E questo è il piano di Dio. Che questa unità dello Spirito inizia in casa. Inizia. Marito e moglie, figli grandi con i genitori, fratelli o sorelle che vivono insieme. Lì si ha la base, i piccoli cellule di unità dello spirito, che poi si estende alla chiesa locale, che poi si estende ai credenti in modo più largo. Quando c'è l'unità dello spirito, quelle pecore insieme seguono il buon pastore Gesù Cristo. Anziché ciascuno, ognuno cerca il pascolo più bello secondo lui. E così il gregge cresce. Così il gregge è luce per il mondo. Quest'unità guiderà i rapporti fra i credenti. Paolo avrà molto più da dire per quanto riguarda i rapporti fra credenti. Una grandissima parte, perciò, di camminare in modo degno della nostra vocazione di essere figli di Dio per tutta l'eternità e di camminare nell'unità dello Spirito, uniti insieme con vincolo della pace come figli di Dio. Chiaramente abbiamo solo iniziato questa parte dell'epistola agli Efesini. Abbiamo molto da scoprire di cos'è un cammino degno della nostra vocazione. Però per ora vorrei solo ricordarci le verità principali che abbiamo visto oggi, che possiamo meditarci questi giorni. Paolo ci esorta ad un certo cammino, ma ci esorta in base a quello che ha spiegato prima. E dice, dunque, alla luce di questo, alla luce dell'infinitamente grande dono della salvezza eterna, dunque, in base al fatto che Dio ci ha fatto passare da essere figli di ira a figli amati da Dio, dunque, considerando il fatto che eravamo un popolo senza Dio e senza speranza e senza le promesse, e ora siamo parte della famiglia di Dio e siamo cittadini del cielo, membri della famiglia di Dio, destinati a passare l'eternità davanti a Dio nell'amore, un amore che sorpassa la conoscenza. Alla luce di tutto questo, dunque, camminate in modo degno della vostra vocazione. Quindi, non pensate mai che qualche comandamento di Dio sia gravoso. Perché al momento che a te sembra che un comandamento sia gravoso, vuol dire che stai pensando a quel comandamento staccato a quello che abbiamo ricevuto da Dio. Ed è un modo falso di pensare. Vi ricordate quando questa è la verità e prendo un pezzo e lo spaccio come se fosse tutta la verità, che sto credendo una menzogna? Allora, se questa è la vita cristiana, quanto grande è la salvezza che abbiamo ricevuto e quanto grande è la parte dei comandamenti? A livello di peso, a livello di valore, a livello di immensità, a livello di tempo che dureranno i comandamenti e tempo che dureranno i benefici. E 50%? Non è nemmeno 1,99. I comandamenti è una piccolissima parte della vita cristiana. E qual è spesso la nostra tendenza, soprattutto in quei momenti in cui un comandamento sembra gravoso? Cosa sto pensando? Sto pensando come quel piccolo percentuale fosse quasi il tutto. E questo è avere un ragionamento falso. Invece voglio passare molto tempo a legare tutti i comandamenti al fatto di quello che Dio ha fatto per me. Quindi, alla luce della salvezza eterna, Dio ci comanda di camminare in modo degno di questa vocazione eterna che abbiamo ricevuto per pura grazia in base all'amore di Dio. Paolo userà il resto di questa epistola per descrivere cosa vuol dire più a dettaglio un cammino degno della nostra vocazione. Però, in poche parole, posso già dirvi, vuol dire un cammino che rispecchia Gesù Cristo. Una parte di questo cammino è di camminare con umiltà e mansuetudine, e umiltà vuol dire riconoscere che tutto quello che tu hai e che tu sei capace a fare viene da Dio, e perciò tutta la gloria va a Dio, e di stimare gli altri più di te stesso e dare preferenza agli altri che si fa soprattutto in casa. Preferire l'uno l'altro in casa e poi negli altri rapporti. Mansuetudine, cos'è? È la prontezza di sottometterti senza lamento a qualunque situazione o difficoltà che la provvidenza di Dio ti dà. Sapendo che non meriti tutto il bene e perciò se Dio permette una prova, non è nemmeno un male. È uno strumento per fare ancora più bene. E fidarti dell'amore e la saggezza e la potenza di Dio. Questa è la mansuetudine. Inoltre dobbiamo impegnarci con diligenza. Lui qui scrive in questa traduzione studiandovi, impegnarci con diligenza a conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace. Dobbiamo avere come traguardo a cui ci impegniamo di vivere nell'unità dello spirito con gli altri credenti nel vincolo della pace. Dobbiamo impegnarci non a fare come vogliamo noi, non avere i nostri traguardi, ma di vivere secondo quello che lo Spirito Santo ci ha chiaramente insegnato nella parola di Dio. Vuol dire quindi di vivere cercando la volontà di Dio. Impegnatevi a ben capire la volontà di Dio. Arriveremo in questo epistolo a leggere quello, capitolo 5. E camminare in essa, insieme agli altri credenti, essendo vincolati insieme con la preziosa pace di Dio. E quando viviamo così, saremo uno strumento utile a Dio ed Egli porterà avanti la sua opera in noi e tramite noi. Il nostro cuore sarà soddisfatto e il nostro Signore sarà glorificato e il suo popolo edificato. Questo è il cammino degno della vocazione che abbiamo ricevuto. La vocazione di essere figli di Dio per sempre. Questa è la vita per chi è stato adottato, tratto dalla vita delle tenebre, la vita di strada, a vivere in casa del Padre. Prima di chiudere, una parola a chi non è un figlio di Dio. Ma cosa c'entra questo per chi non è un figlio di Dio? Rendetevi conto che non esiste altra vocazione che è minimamente paragonabile alla vocazione di essere un figlio di Dio. Questa vocazione può essere tua, se ti ravvedi e credi di cuore che Gesù Cristo è morto e risuscitato per i tuoi peccati. Tu devi vedere quella vocazione come il grande tesoro nel campo, che un uomo avendolo trovato è andato a vendere tutto quello che aveva per la gioia di ottenere quel tesoro. E chi riconosce che la vocazione di essere figlio di Dio vale più di tutto, quella persona sarà figlio di Dio. Quella persona sarà figlio di Dio. Non perché ci arriva lui o lei, ma perché riconosce che quello è il dono che supera ogni dono. Perché quello è l'unico dono che dura per l'eternità. Signore, fai tutto quello che vuoi, ma dammi quel dono. Chiunque vuole il dono della vita eterna avrà il dono della vita eterna. E per voi che siete figli di Dio, alla luce della nostra salvezza, camminate in modo degno della vostra vocazione celeste in questo breve pellegrinaggio fino a quel giorno che arriveremo nella sua presenza per restarci per sempre. Preghiamo. Padre nostro, grazie. Grazie per la nostra vocazione a cui siamo stati chiamati. Non che abbiamo noi cercato per primo, nessuno cerca per primo. Sei tu che hai cercato noi. Sei tu che hai toccato il nostro cuore. Sei tu che avevi stabilito nell'eternità passata. Hai stabilito l'eternità futura. E hai stabilito tutto quello che avresti fatto per salvarci e conformarci all'immagine di Cristo affinché possiamo stare santi e immacolati nella tua presenza davanti a te nell'amore. Questa è la nostra vocazione. Oh Padre, noi siamo come quel ragazzino stolto che, avendo ricevuto qualcosa che era inconcepibile quando stava ancora per strada, quanto stoltezza se avesse voglia di tornare a quella vecchia vita. non vogliamo tornare. E prego che quando siamo tentati che possiamo aprirci gli occhi e riconoscere la stoltezza della nostra tentazione. O Padre, aiutaci a voler passare più tempo con Te, nell'adorazione e nel ringraziamento, affinché possiamo essere veramente umili e mansueti, affinché possiamo sopportare con gioia l'uno l'altro con amore, affinché possiamo impegnarci con diligenza a conservare la vera unità dello Spirito, affinché saremo un corpo utile, un corpo che porta gloria a Te, un corpo che cresce insieme. Grazie, Padre. Grazie che i Tuoi comandamenti non sono assolutamente gravosi, sono privilegi. Aiutaci a vederli così e a camminare in novità di vita. Ti chiedo questo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, colui che ha lasciato tutto per salvarci. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.